Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Gli dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre, in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui.
Penso sia facile rendersi conto della indominabile abbondanza e ricchezza di questa lunga pericope. Penso pertanto di avere anche il vostro consenso se farò delle scelte, magari soffermandoci su particolari che abitualmente non vengono considerati per la loro effettiva importanza. Il documento programmatico che Papa Francesco ha affidato al cammino della Chiesa del terzo millennio ha come titolo La gioia del Vangelo, Evangelii Gaudium. Non senza un pungente umorismo, Papa Francesco parla dei cristiani che hanno paura della gioia. Li definisce come cristiani pipistrelli che vanno in giro con le facce da funerale, amano muoversi nell'ombra anziché tendere e puntare alla luce della presenza del Signore. Un primo particolare è che, in modo del tutto singolare, il dialogo fra Gesù e la donna di Samaria si svolge in piena luce, in pieno giorno, anzi, nel momento più luminoso del giorno, nell'ora sesta, verso il mezzogiorno. Il Vangelo di Giovanni ha esordito annunciando una lotta fra luce e tenebre, ma aggiungendo: le tenebre non ce l'hanno fatta ad arrestarlo. Quindi è un brano che va sotto la luce pasquale. Sempre, comunque, in ogni condizione, dovunque, è possibile abbandonare le tenebre ed entrare nella luce, guidati da quel Dio del quale una delle sole tre definizioni che il Nuovo Testamento ci offre è luce. Dio è luce. Questo Vangelo vuole, fra l'altro, aiutarci anche a lasciare la nostra anfora, simbolo di tutto ciò che apparentemente è importante, perfino essenziale, ma che perde valore di fronte all'unica cosa davvero necessaria, che è l'incontro con la gratuità dell'amore di Dio che beatifica. Al punto che nel quarto Vangelo avere fede e godere di Dio sono la stessa cosa. Io domando a voi, è Papa Francesco che parla, e anche a me: qual è la tua anfora interiore, quella che ti pesa, quella che ti allontana da Dio? Lasciamola un po' da parte e col cuore ascoltiamo la voce del Signore, iniziata nel battesimo, e come la samaritana accoglierla e annunziarla. Dobbiamo dire, sempre agli effetti di una sua comprensione, che nel quarto Vangelo, dopo la gloria cantata dal prologo, protagonista diventa l'acqua. L'acqua che zampilla per la vita eterna, l'acqua che disseta in eterno, l'acqua che errora per una novità, l'acqua del battesimo di Giovanni, l'acqua del miracolo di Cana trasformata in vino, la nascita dall'acqua e dallo Spirito Santo. L'acqua è sempre in Giovanni sinonimo dello Spirito Santo. E chi è lo Spirito Santo? Oltre a essere, è sempre Papa Francesco che parla, il grande dimenticato della nostra vita, In breve, lo Spirito Santo è l'esperienza più intensa che si possa fare di Dio come il Padre, sempre accogliente, sempre incoraggiante, sempre perdonante, sempre trasfigurante, sempre riempiente, sempre colmante. Sono i verbi più amati da Giovanni, l'Evangelista. Non è possibile leggere autenticamente questo brano senza fare quella che Ambrogio, Sant'Ambrogio, definiva la sobria ebbrezza dello spirito. La sobria ebbrezza dello spirito. Rallegrarsi perché si è fasciati dall'amore di Dio in ogni fibra del proprio essere. Scrive Sant'Ambrogio: chi si ubriaca di vino barcolla e tentenna, chi si inebria dello spirito è radicato ed è stabile. La stabilità dell'amore sarà una componente essenziale del dialogo fra Gesù e la donna di Samaria. Non l'amore, ancora di più, la stabilità dell'amore, la rocciosità indistruttibile dell'amore. Se sono i desideri malvagi che rovinano l'uomo, così in Matteo 15, lo spirito, al contrario, prima lettera di Giovanni 3:9, depone nel cuore dell'uomo i santi desideri. La desiderabilità di Dio è un'altra nota essenziale del dialogo di Gesù con la donna di Samaria. Ci ha ricordato Papa Francesco, proprio per non diventare oppressi, e purtroppo quando si è oppressi è facile diventare anche oppressori, con un Vangelo della fatica anziché con il Vangelo della libertà. La vita nuova non è il titanico sforzo per essere coerenti con una norma, il pelagianismo. La vita nuova è lo Spirito stesso di Dio, che inizia a guidarci fino ai suoi frutti, in una felice sinergia fra la nostra gioia di essere amati e la sua gioia di amarci. Questo potrebbe essere il sottotitolo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato: la gioia di essere amati e la gioia di Dio di amarci. Si incontrano le due gioie, la gioia di Dio di amarci e la nostra gioia di essere amati. Dunque il vero contesto nuziale è proprio questo: non abbiamo due interlocutori, abbiamo un Dio innamorato, abbiamo una sposa affannata, in ricerca, infedele, lontana, ma alla fine le tenebre non ce l'hanno fatta a fermarlo. Chi è realmente questa donna di Samaria? Sappiamo che la Samaria è una regione sincretista. Sincretismo è mettere insieme tante espressioni di religioni, mettere insieme tanti elementi, farne un putpuri, un po' di tutto, e alla fine salta fuori una religione senza volto, dunque anche insoddisfacente. Diciamo qui, nel contesto in cui Giovanni parla, è una regione i cui abitanti sono abbastanza inclini ad andare velocemente dietro nuovi dei, a prendere delle continue imbarcate per ogni divinità che si affaccia e si propone. I profeti avevano applicato alla Samaria una duplice immagine, che è poi quella che Gesù incontra: la sposa infedele. Alcune pagine di Osea sono paradigmatiche da questo punto di vista. Ma infedele sì, ma che ritorna a Dio. Una sposa distante, ma che cede alla pressione mite del Dio che ama. Se guardiamo attentamente il brano, noteremo una duplice sequenza. Dal 7 al 15 domina il tema dell'acqua viva e vivificante. Dal 15 al 26 la vera adorazione di Dio. Tutto il dialogo ha un fine, l'adorazione di Dio. Credere è adorare. Ma qui dobbiamo liberare questa parola da tanta polvere e fraintendimenti di cui si è ricoperta nel corso degli anni. Il senso della parola adorare, e qui è memorabile una catechesi di Papa Benedetto, significa portare alla bocca. La parola latina, scrive Papa Benedetto, è adoratio, contatto bocca a bocca, bacio, abbraccio e quindi in fondo amore. La sottomissione diventa unione, perché colui al quale obbediamo è amore. Una sottomissione che non ci impone, ma ci libera in funzione della più intima verità del nostro essere. Ci sono dipendenze che creano schiavitù, ma c'è una dipendenza che crea libertà, ed è la dipendenza dall'amore. Ed è proprio questo tipo di dipendenza, di fede, di adorazione, che Gesù vuole condurre questa donna, ma con essa e in essa anche ciascuno di noi. Il fine dell'adorare è un desiderio intimo e profondo di nuzialità con Dio, nuzialità celebrata. E questa parola donna, che incontriamo ben 13 volte solo in questo brano, è la stessa parola che il Dio innamorato ha rivolto a sua madre, a Cana di Galilea, alla peccatrice perdonata, la rivolgerà a Maria Maddalena nel giorno di Pasqua, e anche adesso chiama la samaritana donna. Avrebbe potuto chiamarla peccatrice, infedele, svergognata. Dio vede nell'uomo non ciò che l'uomo fa. Dio vede nell'uomo innanzitutto il progetto che lui ha pensato per lui. Ed è questo che lo rende ostinato a proporre ogni giorno un esodo, l'esodo dall'oppressione rappresentata da quella brocca, ogni giorno sottomessa ai ritmi del tempo, a riempire continuamente ciò che si svuota, ad un'acqua in un contenitore che zampilla per la vita eterna e non si esaurisce mai, che libera cioè dalla fatica ogni giorno di dover ripercorrere un cammino faticoso perché in breve si esaurisce e si consuma. Poi, qual è il luogo dell'incontro? Il pozzo di Sichem. C'è una insistenza e anche un indugio sospetto a che Giovanni, normalmente teologo, quindi contemplativo e adoratore dell'essenziale, dia a una località. Ma che cos'è questo pozzo di Sichem, detto anche il pozzo di Giacobbe? È un luogo ricco di simbologia. Prima di tutto fu il primo pezzo di terra promessa che Abramo incontrò. Quindi lì si vide la fedeltà di Dio. Quell'invito all'esodo, e anche questa donna è invitata ad un esodo, che portò Abramo a sperimentare che Dio non mente, l'ha detto e lo farà, il primo pezzo di terra promessa, divenne per Abramo l'esperienza della fedeltà di Dio, colui al quale è conveniente abbandonarsi. ma è anche una terra legata a Giacobbe, il cui nome richiama le 12 tribù di Israele prima della loro divisione, quando ancora erano raccolte in unità. È un luogo in cui si può respirare unità non solo con Dio, ma anche fra di noi. Inoltre, è anche il ricordo di Giuseppe. In questo luogo fu venduto, ma poi riscattò tutti coloro che lo avevano tradito. È a Sichem che Giuseppe venne sepolto. Ma è soprattutto qui, guardiamo il libro di Giosuè per averne un'idea, al capitolo 24, viene, ecco il punto, rinnovata l'alleanza con Dio, ponendo in modo previo la dichiarazione di non servire altri dei. Quindi è il luogo in cui quella nuzialità ripetutamente tradita e infranta da parte di Israele conosce il suo rinnovamento. Insomma, è un luogo nuziale a tutti gli effetti. Ma poi c'è anche un'altra caratteristica. Questo pozzo è il luogo in cui Giacobbe corteggiò Rachele, è il capitolo 29 del libro della Genesi, il luogo dove Mosè, in fuga dall'Egitto, difende e aiuta le figlie di Reuel, il sacerdote, tra le quali trova Sefora, sua moglie. Ma mentre allora Mosè esibisce la sua prestanza, esibisce la sua forza, si impone sugli altri giovani che molestano le ragazze, con questa donna di Samaria Gesù non esibisce la sua forza, piuttosto la sua debolezza, la sua stanchezza e la sua sete. Davvero il Figlio di Dio si è fatto carne, e carne non vuol dire umanità, vuol dire fragilità dell'uomo, debolezza, inconsistenza. È diventato realmente uno di noi, condividendo ciò che è comune a tutti, la sete e il bisogno. Non è un Dio olimpionico, è un Dio che fa della sete, che noi abbiamo sete di Lui, come dice Agostino, ciò che gli fa affrontare qualunque cammino, qualunque disagio, qualunque fatica. Che cosa spinge il Figlio di Dio a faticare? Il desiderio che il nostro cuore si apra alla beatitudine che Lui ci offre. Dio mostra tutta la sua debolezza per la sposa. Non la vuole costringere attraverso una gloria splendida, la vuol far innamorare attraverso la condivisione di un disagio. Ma tutto questo avviene perché la donna deve accorgersi, solo così la sua ricerca arriverà al termine, che quel futuro che spera, e lo vediamo, è già iniziato. Gesù guida pazientemente la ricerca, la disincaglia dalle chiusure che via via incontra, la libera dalle alternative che l'uomo ritiene inevitabili. Giovanni ha un'intenzione. La pazienza e la stanchezza di Gesù devono illuminare il lettore su un fatto: che se nel cuore di chi legge, come nel cuore della donna, c'è ancora spazio per una nostalgia, per un desiderio incompiuto, per un'apertura a qualcosa di stabile, tutto questo avviene perché il primo a desiderare non è il cuore dell'uomo, è Dio. L'abbiamo detto altre volte ed è una luce tipica dell'Evangelista Giovanni. Il nostro cuore desidera perché siamo dei desiderati. Questa è la ragione per cui il desiderio è così difficilmente dominabile. Non siamo noi a comandare il gioco. Nel desiderio nostro si nasconde il desiderio che Dio ha di noi. Per questo anche quando tentiamo di renderci apatici, di non desiderare, in realtà, poco dopo, il desiderio spunta ancora. E dunque il cammino ricerca della donna non è prima di tutto il nostro cammino verso Dio, ma è il cammino di Dio verso di noi. Dio ci incontra nei nostri bisogni, ci conduce fuori compiendo un esodo insieme a noi, ma soprattutto non ci tende le mani dall'alto dei cieli in una gloria schiacciante, non ci tende le mani, ci prende sulle sue spalle. Ecco l'insistenza di Giovanni su Gesù, buon pastore, che non parla di vincastro, di cane da guardia, parla solo delle spalle. Le spalle di Dio rese luogo di sicurezza per le paure, le sofferenze, le angosce dell'uomo. Notiamo poi anche che si tratta dell'ora sesta, e sappiamo bene che nell'ora sesta Gesù pronuncerà una parola già anticipata da quella che ora dice alla samaritana: ho sete. E se qui possiamo riferirci semplicemente alla sete fisica, sulla croce, e qualcuno infatti equivocò offrendogli da bere, Gesù proclama e dichiara un'altra sete, la sete del desiderio dell'uomo. Perché solo quando l'uomo desidera Dio, Dio può sposarlo in libertà, garantendogli durata. Quindi ecco, già da queste prime inquadrature, da queste prime battute, emerge una cosa: l'incontro fra due seti. Ognuno dei due, Gesù e la donna, ha una sete, e ognuno dei due è acqua per l'altro. Gesù è acqua per la sete d'amore della donna, la donna, che insieme a un intero villaggio giunge a riconoscerlo come Redentore e a pregarlo, dammi quest'acqua, è l'acqua che Gesù viene a cercare presso di noi. Dio ha sete, che noi abbiamo sete di Lui. Questo è il lapidario commento di Sant'Agostino. Ma poi la donna è assetata e Gesù è assetato di dissetarla. È sempre una dimensione nuziale quella che attraversa il Vangelo di Giovanni. All'amore corrisponde un bisogno, il bisogno si esprime in desiderio, al desiderio corrisponde la pienezza. Allora la meraviglia dei discepoli, che si stupiscono del colloquio al versetto 27, sottolinea il fatto che Gesù rompe ogni schema. Considera questa donna, fatto inaudito, come una discepola. Se notate, pochissimo è lo spazio concesso ai discepoli. Tutto si svolge fra Gesù e la donna, e alla fine ne vedremo gli effetti. Ma quella donna è una discepola che accetta di compiere un esodo dalla sua anfora screpolata, incapace di contenere, a un vaso pieno e inesauribile. Non è, notiamo anche questo, l'ascolto della donna che attira la simpatia di Gesù, anzi, quella donna ha fatto di tutto per rendersi antipatica. Gli ha detto: ma chi credi di essere? Sei tu più grande del nostro padre Giacobbe? Come osi? No, non è la richiesta della donna ad attirare la simpatia di Gesù, è piuttosto la simpatia di Gesù che attira, converte, sbriciola quella sclerocardia, quella durezza di cuore di cui anche è immagine la donna. La donna appare allora come una dei primi discepoli, attratta, liberata, rallegrata, saziata, sulla quale Giovanni, per esprimere tutto questo, pone accanto un particolare: la brocca dimenticata, lasciata lì, l'immagine del bisogno, della sottomissione, della tirannia, dell'insoddisfazione, della fatica, della monotona ripetitività di un desiderio sempre vivo e mai compiuto, viene lasciata in disparte. C'è una nuova acqua da godere e dalla quale venire saziati. Di tutte le domande che la donna pone, ce n'è una alla quale Gesù sembra non rispondere. Perché tu? Lo interroga sul senso della sua richiesta. Ma Gesù si accontenta anche dei dubbi, delle ostilità, pur di intavolare un dialogo. Non è il peccato, non è nemmeno il rifiuto, è l'indifferenza che impedisce la nuzialità di Gesù con l'umanità. Il testo dice chiaramente: Gesù rispose. Sembra però che non sia vero, o meglio, Gesù non se la sbriga con una risposta a tono, ma tutto quello che dirà è la risposta. Perché tu che sei giudeo osi chiedere da bere a me che sono samaritana? Gesù gli racconta che nel cuore di Dio non c'è nessuna preclusione, ma soprattutto nel cuore di Dio non c'è mai rassegnazione. Questa è la nostra salvezza, che nonostante noi, oltre noi e prima di noi, il Dio di cui ci ha parlato Gesù è un Dio dal cuore insonne, un cuore che non si rassegna, un cuore pieno di speranza. E qual è la speranza che anima il cuore di Gesù? Non restando male e quindi battendo in ritirata dopo prime espressioni di rifiuto: chi sei tu, ma chi ti credi di essere, ma cosa cerchi? Che cos'è? È l'intima convinzione che prima o poi, se riesce ad agganciare qualcuno e a intrattenersi con lui anche per un breve tempo, e quando da quel cuore, dopo l'ascolto della sua parola, comincia a nascere un desiderio vero, dammi di quest'acqua, ebbene, prima o poi ce la farà a convincere l'uomo di quanto sia desiderabile fare l'esperienza di Dio come papà. Perché la finale rivela proprio questo: Salvatore del mondo e Dio come padre. Però prima di arrivare a questo abbiamo ancora tanti fraintendimenti. Il cuore della donna è un pozzo profondo, sembra quasi impenetrabile, eppure quel Gesù, alla cui parola anche le mura di Gerico sono cadute, fa breccia. Ma che cosa accade? Accade che mentre questa donna parla con Gesù, impara a conoscere se stessa. Uno dei frutti di questo dialogo è, nelle intenzioni di Giovanni, mostrare che chi ha imparato ad ascoltare, e più ancora chi ha imparato a pregare, Signore dammi di quest'acqua, questi non è più analfabeta su quel mistero che porta dentro di sé. Quindi non è soltanto vero che ignorare le scritture è ignorare Gesù Cristo, è anche vero che ignorare le scritture, impedendo al Signore di ravvivare il desiderio che noi per Lui siamo, rende ignoranti noi di noi stessi. Se vogliamo capire chi siamo, dobbiamo ascoltarci dalla sete che Dio ha di dissetarci con la pienezza del suo cuore. Qui una piccola parentesi che può aiutarci. Quando ci confessiamo, l'esame di coscienza rischia di diventare un'improbabile e minuziosa ricerca di tutte le volte che abbiamo peccato. E qui è facile il rischio di dimenticare qualcosa o nemmeno di essercene accorti. Per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare nel dettaglio, il dialogo di Gesù con questa donna sta invitando a fare un vero esame di coscienza. Perché ogni volta che siamo caduti, e questa donna è in situazione irregolare, sia per le sue convinzioni religiose che anche nel suo normale quotidiano vivere, questa donna è invitata da Gesù a porsi una domanda: che cosa cerchi? Che cosa cercavi? La prima domanda che Gesù ci fa quando ci confessiamo, o comunque quando stiamo davanti a Lui supplicando il perdono, come ha fatto con questa donna, non è mai rinfacciarci, non è mai sei arrivato dunque e adesso la resa dei conti, mai. Ci pone solo una domanda: cosa cercavi in quel peccato che hai commesso? Per avere Lui la gioia di dirci: sono io. Vedete, tutto si risolve in questa parola: sono io, dammi dell'acqua, chi è un profeta, chi è? Sono io. Gesù ci invita a capire che il peccato è cercare un amore stabile dove l'amore non esiste, o comunque dove l'amore non mantiene ciò che promette, e se non mantiene ciò che promette non merita più neanche il titolo di amore. Quanto poi alla preghiera, qui inserisco una piccola frase di Papa Francesco per correggere alcune storture che si sono infiltrate nel popolo di Dio. Nessuno di noi, scrive il Papa, è tenuto ad abbracciare la teoria che qualcuno in passato ha avanzato, che la preghiera di domanda sia una forma debole della fede, mentre la preghiera più autentica sarebbe la lode pura, quella che cerca Dio, senza il peso di alcuna richiesta. No, questo non è vero. La preghiera di domanda, dammi di quest'acqua, è autentica, è spontanea, è un atto di fede in Dio che è Padre, che è buono, che è onnipotente. Ma la preghiera di domanda è anche un atto di fede in me, che sono piccolo, peccatore, bisognoso. E per questo la preghiera, per chiedere qualcosa, è molto nobile. Dio è il Padre che ha un'immensa compassione di noi. Vuole che i suoi figli gli parlino senza paura, direttamente, chiamandolo Padre, o nelle difficoltà dicendo: ma Signore, cosa mi hai fatto? Per questo gli possiamo raccontare tutto, anche le cose che nella vita rimangono distorte e incomprensibili. E ci ha promesso che sarebbe stato con noi per sempre, fino all'ultimo dei giorni che passeremo su questa terra. Il Padre nostro, conclude, non è forse tutta una preghiera di domanda? Ancora una volta si ripete ciò che da tempo stiamo contemplando. Non si chiede per indicare a Dio un nuovo dono che ha dimenticato di farci. Si chiede perché tutto è compiuto, perché tutto è stato dato. I doni di Dio sono gratuiti, ma diventano efficaci nel cuore dell'uomo solo quando vengono desiderati e accolti. Dio dona gratuitamente, distribuisce a piene mani i suoi doni, ma non li svende. Il concorso che l'uomo può offrire nella preghiera, come questa donna ci dimostra, è desiderare che si compia la promessa di Dio. Stupisce che improvvisamente dal tema dell'acqua che disseta si passi a un uomo. Del tutto ex abrupto va a chiamare tuo marito. Non le dice: tu vivi irregolarmente, tu non, per ben 5 anni. Va a chiamare tuo marito. Dobbiamo ricordare che questa donna, contrariamente a molte interpretazioni che di lei sono state date, non è una donna di facili costumi, in quanto a quei tempi non era lecito alla donna ripudiare il marito, mentre era lecito al marito ripudiare la donna. Se questa donna ha avuto 5 mariti, non è perché lei si è stancata, ma perché sono loro che magari, dopo averla illusa, anche approfittato della sua tenerezza, hanno deciso di lasciarla. Donna del desiderio, donna tradita e delusa. Questa è la donna che incontra Gesù, non una donna di facili costumi o dalle facili avventure, ma la donna con un cuore che non rinuncia a desiderare e a sperare. Sono 5 anche dopo 5 delusioni. E dicendole: e anche quello che tu hai non è tuo marito, implicitamente Gesù le pone una domanda: ma sei davvero sicura che l'uomo che tu ora hai sia sufficiente a riempire quella sete che tu ti porti nel cuore e che nessuno è ancora riuscito a colmare? Lo Spirito Santo, nel quarto Vangelo, visto che l'acqua è l'immagine dello Spirito, viene da Giovanni definito come il Consolatore e più precisamente colui che starà con voi per sempre. Colui la cui dichiarazione d'amore non è né provvisoria né transitoria. Lo Spirito Santo, la rocciosità di un amore che non delude, Dio stesso. E allora qui probabilmente Giovanni ha in mente, poiché è un profeta che conosce bene, le parole di Isaia, che le ripeto brevemente. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Ascoltatemi e mangerete cose buone. Porgete l'orecchio a me, ascoltate e voi vivrete. Siamo in Samaria, una regione che si perde facilmente dietro agli dèi, ma l'idolo ha una caratteristica: la illusione e la delusione. E come nascono gli idoli? La radice della parola idolo, dal greco idei, vedere, orao, id. Come ha potuto derivare la parola idolo dal vedere? Semplice. L'idolo è vedere Dio con la misura del nostro occhio. Mentre, come accade per questa donna, l'ascolto della parola di Dio dà a noi lo sguardo che Dio ha su di noi. E non c'è delusione. Per chi è come Dio lo guarda, cioè un saziato, sposato per sempre, al riparo da ogni delusione. La tirannia del tempo si obbliga a dover concludere, anche per consegnare e proseguire nella preghiera, ma pur saltando vorrei insistere, perché Giovanni ci invita a farlo, la brocca dimenticata. Possono essere molteplici i significati. Ce ne sono due che spingono più di altri. Primo, la donna liberata dalla schiavitù, della monotonia di un tempo, cronos, che vanifica alla sera ciò che è stato fatto alla mattina. Ma anche il kairos, che non è un tempo cronologico, è il tempo della pienezza. Il regno di Dio è compiuto. Volgetevi a me, convertite lo sguardo e voi vivrete. Questa donna non manifesta a parole la sua adesione. Non arriviamo a provare sulle sue labbra uno slancio di fede, come in un gran crescendo e alla fine mio Signore e mio Dio, come dirà Tommaso, anche solo maestro, come dirà Maddalena. Non arriva tutto questo, però quella brocca dimenticata e la fretta di correre al villaggio raccontano più di molte parole. E ci presenta anche un fatto, questo è proprio un tocco tipico di Giovanni. Il racconto, iniziato nel dialogo con la samaritana, improvvisamente si conclude con una folla, il concorso dei samaritani. Ma c'è però un fatto. Prima è stata la donna ad avere detto ai samaritani in forma interrogativa che sia forse lui il Messia, e ora sono i samaritani che dicono alla donna: lui è il Salvatore del mondo. Non è la donna che dice il Salvatore del mondo, sono i samaritani, a cui la donna semplicemente ha detto, e oltretutto non con una certezza di fede, ma con una forma interrogativa, che sia forse lui. Cosa ha voluto dirci Giovanni? La donna è la prima a incontrare Gesù, i samaritani sono i secondi, ma ora i samaritani sono i primi a confessare Gesù, mentre la donna è seconda. Cosa significa questo? Fede compiuta c'è solo insieme. Senza l'indizio della donna, i samaritani non sarebbero corsi da Gesù. E la donna, senza il riconoscimento dei samaritani, non avrebbe compiuto con un nome e che in una proclamazione di fede tutta la sintesi dei suoi desideri. Quindi non ha adesso senso parlare di donna prima e samaritani dopo, ma soltanto di una comunità festosa. Ecco, l'evangelizzatrice viene evangelizzata e gli evangelizzati diventano evangelizzatori. Nella Chiesa non c'è prima e dopo, ma c'è la contemporaneità dell'unica fede che solo insieme può essere gustata nella sua pienezza. Dunque, sinceramente, ci sarebbe una brevissima appendice, possiamo un attimo sforare, ma non di molto, che penso possa essere utile a tutti voi come testimoni del Vangelo: lo stile pastorale di Gesù, perché Giovanni nel dialogo con questa donna ha lasciato anche il paradigma dell'evangelizzatore, sia che uno lo faccia come catechista, come educatore, come coniuge, come credente, come figlio di Dio, non ha importanza. Sintetizzo con la massima brevità. L'azione pastorale di Gesù comincia nella ferialità, nella ordinarietà. Non sono necessarie grandi occasioni e nemmeno premettere un corso di esercizi all'incontro con Lui. Lo possiamo incontrare nelle cose più ordinarie della vita, anche in quelle meno gratificanti e più faticose, come attingere acqua. Perché? Perché Gesù ha una certezza da offrire. È ostinato finché non fa breccia, anzi non scende nel pozzo, che non era il pozzo di Giacobbe, ma il cuore della donna e quindi anche il nostro cuore, per poterci convincere della desiderabilità e della bellezza del suo dono. Se tu conoscessi, ecco, mi sarebbe piaciuto, lo confesso, sentire pronunciate dalla bocca di Gesù queste parole. Tante sono le parole che mi sarebbe sentito direttamente. Meno male che dopo 2000 anni c'è Madre Chiesa, perché a quei tempi non è scontato che fossimo tra coloro che credono, avremmo anche potuto essere fra coloro che gridano crocifiggilo, sia benedetta Madre Chiesa, che in 2000 anni di vita ci dà la certezza. Però anche prendete e mangiate, ma qui queste parole che esprimono il desiderio e la speranza di Dio. Se tu conoscessi l'abbondanza, la sazietà, la risurrezione, la vita eterna, è possibile se tu conoscessi il dono di Dio. Contemplativi significa affascinati dal dono, la beatitudine della gratuità. Poi, è molto attenta alla condizione concreta dell'interlocutore. Gesù non chiede cose impossibili, eh? Gesù non è come talvolta i parroci che con i loro schemi chiedono cose che difficilmente. Gesù chiede solo cose che realmente si possono fare. Dagli un bicchiere d'acqua. Se quella donna è venuta ad attingere acqua, vuol dire che gliene può dare. E quindi veramente Gesù nelle sue richieste si mette al livello delle nostre possibilità. Nulla è impossibile a Dio, è a Dio. A noi tutto è possibile in colui che ci dà forza. Poi, ecco, Gesù non si lascia scoraggiare né da sgarberie, né da maleducazione, né da tentativi di deviare il discorso, come puntualmente fa questa donna, no? Gesù pazientemente ogni volta riannoda il filo della conversazione. Davvero è un Dio ostinato. Papa Benedetto addirittura diceva cocciuto. Quarto, l'azione pastorale di Gesù è fondata sulla coscienza di ciò che lui è e di ciò che ha da dare. Gesù è il figlio di Dio e vuole trasferire su di noi la sua ricchezza. L'azione pastorale non comincia dall'azione, significa dalla contemplazione, dall'adorazione, più ancora dal godimento del dono. Difficilmente il discepolo è motivato a evangelizzare se non è lui, colui che godendo dell'amore di Dio, immediatamente nel suo cuore ospita una domanda. Come deve essere triste la vita e amare e faticosa di chi questo Dio della sazietà non lo ha ancora incontrato. La missione nasce dalla misericordia e la misericordia è desiderare che tutti abbiano quella pienezza che lui ha incontrato. Questo è lo stile di Gesù. La misericordia si esprime non prima di tutto nel soccorrere, ma prima di tutto nell'andare a proporre ciò che dà beatitudine. Poi, quinto, notate la finezza anche dell'Evangelista, Gesù non è schiavo dell'argomentazione della folla. I discepoli avrebbero potuto dirgli: Signore, c'è tanta gente, perché ti intrattieni così tanto tempo con una donna che non può essere discepola sotto gli occhi di tutti presso un pozzo? I rabbini non potevano mai rivolgere la parola e lasciarsela rivolgere da una donna in luogo pubblico, meno ancora nella sinagoga. Ma Gesù perde tempo con questa donna pur sapendo che c'è l'attesa di un intero villaggio. Perché? Perché Gesù sa che se ci si occupa serenamente di uno che si ha di fronte, sarà quell'uno che si ha di fronte affascinato e saziato del dono di Dio a portare a lui tutti gli altri. Ed è quello che accade. Avendo perso tempo, tra virgolette naturalmente, intrattenutosi a lungo con quella donna, è quella donna che gli porta l'intero villaggio. Lo stile di Gesù non è prima te e poi lui e poi gli altri. Gesù è tu soltanto, tanto in te, una volta convertito, convertita, sarai una calamita che attirerà tutti gli altri. Infine, l'azione pastorale di Gesù è consapevole anche del dovere della sua missione. Mi spiego. Pur avendo successo, tra virgolette, in questo villaggio di Samaria, si ferma lo stretto necessario. 2 giorni. Sarà dopo la dimora dei 3 giorni che Gesù darà per sempre il dono dello Spirito, cioè starà per sempre con noi. L'evangelizzatore, anche quando è gratificante restare in una comunità o con qualcuno che grazie a lui ha incontrato Dio, deve sempre pensare a coloro che quel godimento ancora non lo hanno avuto. E qui si chiude il cerchio. Gesù evangelizzatore, che non è scoraggiato, che è ostinato, che si ferma il necessario, che è libero e liberante. Tutto questo può ripetersi anche oggi, partendo dal nostro desiderio consegnato, liberato, in una parola, compiuto. Ecco, Giovanni ci ha detto che solo chi gode realmente del dono di Dio può essere autentico evangelizzatore, capace di condurre a Dio coloro che nel dono che lui già possiede sono già inclusi. È il principio della fede, ma è anche il principio della comunità.